Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di lui. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: «Ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire». Dissero dunque tra loro i giudei: «Dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e insegnerà ai greci? Che discorso è quello che ha fatto? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire». Parola del Signore.
Come abbiamo già osservato, naturalmente, nella nostra lezione quotidiana, abbiamo il capitolo settimo che apre una lunga sezione su cui appunto vorrei dire una parola. Si va dall'inizio del capitolo settimo fino al versetto 21 del capitolo decimo, 7, 8, 9 e 10, poi c'è una coda, ecco, ma fino a quel punto siamo sempre dentro la festa delle capanne. E questo è molto importante, come vediamo, detto fin dall'inizio. Questi capitoli contengono naturalmente tante cose importanti della rivelazione di Gesù. Vorrei ricordarne due affermazioni che ci abbiamo in mente. Una, purtroppo, potremmo dire, è nella lezione successiva, nei versetti successivi alla lezione di oggi. Questa è una delle grandi affermazioni di Gesù, con l'invito ad andare a Lui per bere, come dice la Scrittura, dal suo seno, vedi il versetto 37-38, con il commento dell'Evangelista che interpreta questo detto di Gesù, questa affermazione di Gesù rispetto allo Spirito. L'altra affermazione che possiamo ricordare, al capitolo 8, versetto 12, se non sbaglio, qui non ho controllato, ecco, versetto 12, sì, sono io la luce del mondo. Queste due affermazioni, le ricordo, ce ne sarebbero altre, perché hanno un riferimento molto forte alla festa delle capanne. La festa delle capanne era la festa diventata anche la più importante di tutte, in cui Israele aveva il comandamento. Questo riguarda anche altre feste, ma questa è la festa della nostra gioia, come dice la tradizione, perché c'è il comandamento esplicito nella Torah di gioire davanti al Signore, perché Israele era tornato come un bambino, questa nel desiderio e nella speranza, come un bambino perché era stato rigenerato dal perdono di Dio nel giorno dell'espiazione, cioè il decimo giorno del settimo mese c'è l'espiazione. Primo giorno del settimo mese, il giudizio di Dio, festa Capodanno, decimo giorno, 10 giorni per convertirsi, cioè per fare l'esame di coscienza, decimo giorno il perdono per i peccati di tutto l'anno, naturalmente se uno è pentito realmente e si fa le opere conseguenti, chiaro, e poi la festa delle capanne, che è la festa di quando Israele era piccolo davvero e si fidava di Dio, e la festa della gioia. Ci sono in questa festa sette grandi comandamenti, alcuni derivati dalla Torah, esplicitamente, per esempio la capanne, ma non solo. Altri derivati, secondo la tradizione, dalla tradizione dei profeti, da testi profetici, e altri dalla tradizione ancora. E in questa festa una delle cose molto importanti era l'acqua. L'acqua aveva un significato molto importante. Nei sacrifici quotidiani, adesso però non voglio tenerlo troppo lunga, però sono notizie che bisognerebbe avere, insomma. Quando Israele offriva un sacrificio, qualunque sacrificio, olocausto, sacrifici di comunione, personali, pubblici, erano sempre accompagnati dalle libagioni, vediamo nella legge. La libagione consiste nell'olio e nel vino, sempre il vino. Tra parentesi, pane e vino per Israele era il top del sacrificio. Questo non è molto noto. I sacrifici più alti sono quelli offerti nel santo, non davanti, dentro cioè al santuario, sulla tavola d'oro. Ci sono i sacrifici più alti, quello dell'incenso, che è un segno, e quello vero e proprio sacrificio del pane e del vino. La tavola dei 12 pani conteneva anche le coppe del vino, che non veniva buttato, ma veniva mangiato dai sacerdoti una volta alla settimana, e al quale si attribuiva anche un valore sacrificale, oltre che un valore di comunione. Pane e vino sono, questo un po' sfugge a noi, sono presenti tutto quotidianamente, sempre davanti a Dio, è l'offerta del pane e del vino. Adesso però non voglio distrarmi troppo. L'acqua era molto importante perché in questi giorni, e soltanto in questi giorni della festa, veniva anche unito nelle libagioni l'acqua, anche l'acqua. E l'acqua aveva un ruolo molto importante nell'ultimo giorno della festa, in modo speciale, tutti i giorni c'erano i riti dell'acqua, nell'ultimo giorno ancora di più, si attingeva l'acqua alla fonte di Gion, di Siloè, sì, la si portava in processione, la si spargeva attorno all'altare. E la cosa molto importante per noi, poi concludo qui, è un testo profetico che certamente era fondamentale, Isaia 12, attingerete acqua con gioia, alla sorgente della salvezza. Perché Siloè è la sorgente della salvezza? Perché a Siloè si ungevano i re della casa di Davide, da cui sarebbe venuta la salvezza. Quindi noi vediamo che nel capitolo 9 Gesù fa questo miracolo, poi manda il cieco a Siloè a lavarsi, eccetera. Ci sono, l'acqua è molto importante, come è importante la luce. Ecco, io detto questo per dire che si dovrebbe molto approfondire le feste ebraiche per comprendere anche le affermazioni di Gesù. Sul testo invece che abbiamo meditato, il capitolo 7, vorrei semplicemente richiamare la prima parte, i primi 13 versetti, diciamo, che mi pare che siano centrati sulla, ci sono i fratelli, poi ci sono anche le osservazioni del popolo, i giudei, insomma tutto è centrato sul fatto che Gesù sale di nascosto alla festa, evita di salire con le grandi carovane, in modo pubblico, ecco, accompagnato magari da migliaia di persone, Gesù era molto famoso, evita questo. Dice ai parenti, ai clan, di andare loro, che lui non sarebbe salito. Poi in realtà, come vediamo, questo sottolinea fortemente che Gesù voleva salire, ovviamente, alla festa, perché il Padre, che sapeva che doveva fare certe cose nella festa, parecchie cose, però voleva salire di nascosto. E ci sono anche tante motivazioni qui, ecco, per cui il pericolo, eccetera, voleva salire di nascosto. E troviamo anche, per fare al versetto 13, questa formula che troviamo anche nei Vangeli della risurrezione di Giovanni, che aveva paura, la folla qui non sono più i discepoli, là saranno i discepoli, aveva per paura dei giudei. È molto interessante, no? C'è questo il popolo che ha paura dei giudei, ovviamente il significato non può essere, il minimo che si possa dire è che giudei non può corrispondere ad ebrei, perché sono tutti ebrei qui e tutti giudei. Se hanno paura dei giudei vuol dire che non possono aver paura di se stessi. I giudei rappresentano a livello di Giovanni le autorità identificate qualche volta con i farisei e qualche altra volta forse rappresentano anche di più, ecco, però indubbiamente questo sì, c'è questo clima in cui Gesù poi dal versetto 14 a metà della festa sale e insegna, e questo brano dal versetto 14 fino al 18 mi pare, ecco, è centrato sulla dottrina. Gesù insegna, si meravigliano perché insegna così bene, diciamo, perché è così maestro e non ha studiato. E questo è lo spunto per Gesù per una grande affermazione, ecco, che torna, abbiamo già ascoltato affermazioni simili, nel versetto 16, la dottrina non è mia, quel che dico io, la mia dottrina non è mia. Gesù non attribuisce a sé la sua dottrina, ma l'attribuisce al Padre. E poi c'è il versetto 17, molto importante anche questo, che Gesù indica sempre la via per verificare, nella fede ovviamente, ma per verificare che la sua dottrina veramente è di Dio e non sua, il che significa nell'Evangelo di Giovanni che è Dio stesso che parla attraverso di lui, che lui è la presenza stessa di Dio, detto nella forma della umiltà di Gesù, che non attribuisce nulla a se stesso. Il modo per verificare è fare la volontà di Dio. Se uno vuol fare la sua volontà di Dio, cioè scritta nella scrittura, nella legge, potrà verificare se quello che io dico viene da me o viene da lui. Coinciderà, si renderà conto che quel che dico io coincide con la volontà di Dio. Notiamo sempre qui che il problema è fare la volontà, non è semplicemente saperla. Quindi quando c'è, come poi c'è una polemica anche qui di Gesù, subito dopo nessuno mette in pratica la legge, a volte è un'accusa che riguarda l'attuazione della parola di Dio, l'interiorizzazione e l'attuazione. Se uno fa la volontà di Dio, arriverà a verificare che quel che Gesù dice coincide, che la voce di Gesù è la stessa voce di Dio. Mi pare che questo sia una prova che Gesù ha già dato più volte, anche al capitolo sesto, e che qui torna. Poi segue dal versetto 19 al 24 questa parte in cui si torna a parlare del sabato. Cioè, diciamo che Gesù, l'Evangelista stabilisce una grande unità col capitolo quinto, perché qui è presupposto il capitolo quinto, perché Gesù commenta, ho fatto un'opera sola, un'opera per la quale lui viene dai capi accusato o perseguitato, perché non osserva il sabato. Quindi il capitolo quinto ha già sviluppato tutto questo, qui Gesù lo richiama per mostrare quello che là non aveva sviluppato in realtà, cioè come in realtà lui osserva il sabato. Là ha detto una cosa diversa, ha detto che lui è superiore al sabato, come Dio lo è. Qui dice che in realtà lui non ha infranto il sabato e cita la circoncisione come uno degli esempi che prevale sul sabato, per dire che quella sua opera è nella linea della circoncisione. Non è un caso che citi la circoncisione. La circoncisione, vedete qui, è chiarissimo qui, è equiparata a una guarigione, perché questo è il senso della circoncisione, tutta la tradizione. La circoncisione è il segno e l'esigenza di un'umanità nuova, guarita, una nuova generazione, una nuova umanità che deve nascere per essere davvero popolo dell'alleanza. Gesù dice: io ho guarito un uomo intero, è un segno naturalmente sempre, è il segno di quel che lui fa, di quello che lui farà, che è la guarigione non di un pezzo solo dell'uomo o parziale, ma di tutto l'uomo. Questo è il modo in cui Gesù commenta, ecco, la sua opera, il suo miracolo sul paralitico. Poi abbiamo dal versetto sul 25 al centro, e continua naturalmente nel testo che abbiamo oggi, quindi mi fermo, al centro c'è donde viene Gesù, o meglio, donde viene il Messia. Donde viene il Messia? Quale tipo di Messia, perciò? Perché dire donde viene vuol dire anche che natura ha il Messia. E qui vediamo che c'è un ostacolo, c'è l'affermazione del versetto 27, quando il Messia verrà, nessuno saprà donde è. Qui c'è molto probabilmente dietro l'idea, una concezione presente in Israele, di un Messia divino, di un Messia divino umano. È una tradizione molto forte in Israele che si rifà a partire da Daniele 7, ma soprattutto tutta la letteratura enochica, Enoch, che sviluppa molto tutta questa attesa anche messianica, dal momento che il male è così invincibile e non può essere semplicemente attribuito alla responsabilità dell'uomo, ma c'è, è così radicale, ci vuole un salvatore divino. Sono le speranze suscitate dalla profezia di Daniele, poi molto sviluppate. Qui è presupposto questa concezione. Questo Messia è nascosto perché quando appare, non è di origine umana semplicemente, anche se è anche uomo, è la sua origine vera è da Dio. E quindi è nascosto fino a che non appare. Mentre Gesù sappiamo di dov'è. Questo è l'ostacolo. In questo caso l'ostacolo non è la divinità, diciamo, della concezione messianica, è il fatto che si sa che Gesù è la sua origine. E allora vediamo anche qui l'affermazione così importante di Gesù, che gli conferma che in realtà la sua origine è nascosta, è loro nascosta la sua origine, e mi sembra che tutto il discorso va in questa direzione. Voi sì sapete, ma in realtà non sapete. Perché? Perché non conoscendo veramente Dio, perché solo chi viene da Dio lo conosce davvero, voi non sapete non sapete di dove sono, perché io sono da Dio e quindi non conoscendo l'origine non sapete di dove sono. È un modo indiretto, secondo me, per affermare che viene da Dio. E quindi, ecco, poi c'è l'incertezza di molti sulla incertezza, o meglio, molti che credono, perché sulla base dei segni, dei miracoli che fa. Anche qui c'è una concezione del Messia dietro, che non è di tutti naturalmente, ma è una concezione che qui è presupposta, cioè che il Messia quando verrà farà molti miracoli. Ecco, vediamo insieme, direi, non solo il brano di oggi, perché almeno da questa parte, dal versetto 25, sicuramente è un discorso unitario.
Mi sembrava che un po' in tutto questo capitolo ci fossero le tre domande più di fatto fondamentali su Gesù, diciamo. Cioè come conosce la scrittura, di dove è, e appunto e oggi è introdotta l'altra, dove va, che sarà, dove sta per andare, insomma, dove, che sarà la grande domanda che da qui in poi direi che sia assillante, no? E anche nei discorsi dell'ultima cena è la grande domanda, no? Dove vai? Perché noi non possiamo seguirti, diranno anche gli apostoli. E quindi niente, mi sembrava appunto che queste domande poi, come dire, fossero le vere, le grandi domande su Gesù. Per cui adesso faccio una considerazione forse molto generale, quindi anche un po' generica. A me sembrava che in tutti questi capitoli poi di fatto, appunto, il problema, cioè in Giovanni Gesù non fa tante cose. Di fatto il problema è uno solo, è lui. Chi è lui, appunto, da dove viene, dove va. E quindi il grande lavorio è solo questo, accogliere lui per quello che lui, come lui si rivela. Fino al capitolo 12, dal capitolo, perché poi lo chiamano il capitolo dei segni, secondo me sono i capitoli della fede, cioè io lo sento moltissimo, qui il problema vero è di accoglierlo, come lui si presenta. Dal capitolo 13 lui dirà, mi chiamate Signore Maestro e lo sono. E da lì comincia, si gira pagina in qualche modo, perché se lui è quello che lui dice e lo accogliamo così, c'è lo scatto nel comando della carità, no? E questo è solo per dire che appunto qui, cioè, è fortissimo, secondo me, è stringente, cioè lui è così, si presenta così come lui, il grande, l'unico inviato del Padre, è solo da accogliere. E quindi qui la fede è, mi sembra, il vero grosso problema che proprio ci stringe, ecco.
Ma io mi sono fermata molto su questa frase, mi cercherete e non mi troverete, dove sono io, voi non potete venire. E certo, dove è lui? Lui è nel seno del Padre, quindi nessuno può andare nel seno dove va lui. Qui certamente accenna al problema della croce. Loro mandano delle guardie a prenderlo, a arrestarlo, ma lui dice, ecco, per poco tempo sono ancora con voi e poi vado da colui che mi ha mandato. Mi cercherete e non mi troverete. Io ho fatto una ricerca su questa parola del cercare il Signore, no? E nell'Antico Testamento ci sono i libri sapienziali, ci sono i proverbi, c'è Isaia, no, ho trascritto un po' alcuni versetti che sono molto belli. Isaia dice, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
55, 6.
Poi c'è Osea, 5-6 ancora, dice, andranno in cerca del Signore ma non lo troveranno, egli si è allontanato da loro perché sono stati sleali verso il Signore. E poi ancora dice, mi cercheranno ma non mi troveranno perché hanno odiato la sapienza e non hanno amato il timore del Signore. Proverbi 1:28. Poi ancora, cercatelo con cuore semplice, egli si lascia trovare da quanti non lo tentano e si mostra a colui che non ricusa di credere in lui. Sapienza 1:2. C'è questo appunto, cercare il Signore è poi lo scopo di tutta la nostra vita, perché noi siamo sempre nella ricerca del Signore, anche leggere questi Vangeli tante volte, leggere la parola, perché per cercare il Signore, per cercare di conoscerlo sempre di più, di amarlo sempre di più, ma è una ricerca che è infinita, quindi però appunto il Signore si lascia trovare solo se si cerca con cuore semplice, non con cuore doppio, e con l'intenzione di credere in Lui, quindi non con altre intenzioni, insomma.
Però così il testo, qui il Signore dice delle cose che in un certo senso sono vere e non sono vere, nel momento che appunto dice che lo cercheranno e non lo troveranno, ma quando l'hanno mandato a cercare l'hanno trovato all'orto degli ulivi, è stato preso, dopo che è morto non lo cercano, perché non è sono là le guardie che vigilano, non lo vanno a cercare, anche una volta che tornano le guardie non lo cercano, almeno i giudei, i capi. E allora a che cosa si riferisse? Ai discepoli? Sì, loro lo vanno a cercare in quel momento lì. E allora a che momento si riferisse? E allora mi sembra che sia un riferimento proprio storico per tutti. Infatti, è tanto Gesù e i discepoli, dice quando vi perseguiteranno, vi cercheranno, eccoci, lo faranno per me, per causa sua. E Paolo cercava i discepoli e le appare il Signore e dice che è contro di lui, perché mi perseguiti. Quindi mi sembra che sia un cretino in tutta la storia, quindi mi sembra una grande responsabilità che da una parte i discepoli si debbono sempre cercarlo, come diceva Giovanni all'inizio, nelle scritture, e anche mi sembra in una vita comunitaria, nell'uomo, quindi la grande responsabilità che cerco nella vita comunitaria. E d'altra parte i nemici, appunto, nella persecuzione contro i discepoli, contro la Chiesa, è questo qui, che possono fare qualcosa alla Chiesa, però al Signore in quanto tale non fanno mai niente, perché Lui è già nella gloria del Padre, corpo e spirito. Ma c'è invece una grande responsabilità appunto nei discepoli, come presentarsi, come poter essere appunto figura del Cristo. E quindi mi sembra che si apri un quadro molto vasto di possibilità, di prospettive.
Mi sembra molto importante il discorso anche dell'ora di Gesù, che abbiamo sottolineato anche ieri, e quando diceva il versetto 30 nessuno riuscì a mettere le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. Ma mi pare che Giovanni lo tiri fuori anche oggi, perché al versetto 32 dice: i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo, e poi si ferma lì, non va avanti in questa cosa, e lo riprenderà invece nei versetti prossimi, quando nel 44 e 45 dirà: alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui, e le guardie tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e poi parlano, vengono accusati forse di aver creduto, e alla fine ciascuno torna a casa sua. Cioè proprio questo tema dell'ora, che nonostante il dissenso che c'era, nonostante le accuse, però di fatto nessuno lo prende, mi sembra che Giovanni ce lo voglia sempre tenere molto presente, ecco.
Certo, che io mi sento un po' come queste guardie, perché loro sono state mandate per arrestarlo, e lui qua comincia a parlare in un altro linguaggio, e questi qui non capiscono più niente.
Torneranno dopo indietro.
Sì, sì, ecco, però in questo momento, ogni volta che si prende un pezzettino di questo Vangelo, si rimane sempre un po' sconcertati da quello che dice Gesù, che si ripiomba, almeno io, ripiombo un po' nella non conoscenza proprio.
Sì, mi cercherete, non mi troverete, perché è anche un invito il versetto 33, ancora poco tempo sono con voi. E anche i discepoli, come è stato ricordato, dice: anche voi non potete seguirmi ora, mi seguirete dopo. C'è un'impossibilità, c'è l'affermazione di un'impossibilità di andare dove lui va, cioè al Padre. e questo vale per tutti, lo vale anche per i discepoli. E c'è l'indicazione che è molto prezioso il momento in cui lui è ancora vicino. Questo lo dirà anche più avanti. Finché sono nel mondo, sono luce del mondo. Approfittate di questa luce. E mi sembra che anche l'altra, c'è poi anche l'altra affermazione, cioè l'altro interrogativo, che non è vero, ma però è anche questo allusivo, no? Dove va? Che non possiamo seguirlo, forse va nella diaspora a insegnare. Anche qui non si capisce, molto probabilmente sono gli ebrei di lingua greca della diaspora, perché è questa visione che dobbiamo, è una visione anche storica questa, è una percezione inevitabile perché scrive il Vangelo, cioè la maggior parte, la stragrandissima maggioranza di Israele non vive in Palestina, quindi quando si dice Israele in quel tempo non significa semplicemente la Palestina, che saranno stati un terzo di ebrei a vivere in Palestina, se non un quarto, la gran parte degli ebrei. Quindi Israele non è semplicemente la Palestina, che rimane fondamentale perché c'è il Tempio, la terra, ma Israele è un'altra cosa. Quindi dove va? Va a radunare, a insegnare anche a loro. O alcuni pensano che qui dietro ci possa essere anche i greci, che possa alludere ai gentili, cioè non ebrei, è qua a insegnare ai gentili. Quindi è molto bella questa incomprensione, che però anche qui mostra una funzione del Messia, di essere la luce delle genti,